La puntata di Sigmund che state per ascoltare è stata registrata il 13 aprile a Torino nel corso di Voices, una giornata dedicata ai podcast del Post e a chi li fa. L'evento si è svolto davanti a un pubblico di 1000 persone, quindi se sentite applausi e risate, non preoccupatevi. Buon ascolto.
Buonasera, buonasera. Quella che sentite è la sigla di Sigmund. Di solito, subito dopo, anzi in realtà durante, io mi lamento insieme a Jean Piaget del fatto che, insomma, tutti ci sentiamo un po' psicologi, ma in realtà nessuno di noi riesce davvero a esserlo. E nella mezz'ora seguente a questa sigla, io cerco con degli ottimi, dei preparatissimi, dei preziosissimi colleghi appunto di Jean Piaget, di tirare un po' le fila del discorso, di arrivare al punto, al nodo per cui di un tema, di un argomento che viene dal mondo, dall'universo della psicologia, all'inizio non sapevamo nulla e a fine puntata qualcosina in più. Questa puntata di Sigmund che facciamo qui live a Voices sarà un po' diversa dal solito, perché ci prendiamo una licenza rispetto al format originale. Il format originale che cosa prevede? Che appunto scegliamo un tema legato alla psicologia, che chiamiamo uno psicologo o psicoterapeuta e ne parliamo insieme. E questo faremo. Vi giuro che non tradiamo la regola base. Ma la persona che sta per salire su questo palco per parlare di un argomento che è centrale nel mondo della psicologia, oltre a essere appunto psicologo e psicoterapeuta, è un incredibile narratore, e dopo aver vissuto, sperimentato e studiato, scoperto di questo argomento di cui parleremo sul campo, si è fatto amplificatore e portavoce di una storia che questo mondo e questo universo non soltanto l'ha attraversata, ma l'ha cambiato per sempre in maniera inesorabile. Sono molto felice di parlare di follia insieme al dottor Massimo Cirri.
Grazie, grazie, buonasera, buonasera, buonasera.
Benvenuto dottor Cirri.
Grazie, grazie.
Allora, succede subito una cosa per cui io chiedo scusa al pubblico di Sigmund, perché io mi ero data come regola e mi sono data come regola quella di dare sempre del lei all'ospite. Con te mi viene un po' difficile perché io e Massimo ci conosciamo da un bel po' di anni, perché ci sono due facce della sua job title, è come una medaglia professionale che possiamo girare da una parte e dall'altra e trovare comunque un livello straordinario di qualità. Da una parte appunto c'è il dottor Massimo Cirri, psicologo, psicoterapeuta, poi parleremo della tua formazione, di come sei arrivato anche a trattare l'argomento, un argomento così grande come quello della malattia mentale, della follia, ma dall'altra Massimo Cirri è Rai Radio 2, è la voce di Caterpillar, è un conduttore radiofonico, un autore, uno scrittore, un drammaturgo incredibile. Insomma, sappiamo che tanti di voi lo conoscono per quella voce che esce dalla radio. In realtà noi ti andiamo a pizzicare, ad acchiappare nel 1982, cioè l'anno, giusto? L'anno in cui tu ti sei laureato in psicologia all'università. Ci hai tenuto anche a specificare psicologo, psicoterapeuta con una specializzazione in criminologia.
Sì, avevo fatto poi nel corso, saluto ancora, nel corso di una confusa carriera scolastica, ho preso una specializzazione in criminologia clinica. Facevo già lo psicologo, lavoravo a Milano e usufruendo di quel meccanismo bellissimo, le 150 ore, cioè la possibilità di andare a studiare, eravamo io e un cuoco dell'ex ospedale psichiatrico. Lui faceva un corso per ragioniere e io feci la specialità in criminologia clinica. Non ho mai fatto il criminologo clinico, però me lo feci scrivere sulla carta d'identità, e certi portieri d'albergo, quando gli davi professione criminologo, succedeva qualcosa.
Certo, quelli sono quelli che adesso si ascoltano nazi, sai?
Certo.
È sempre quella gente lì che ti fa l'upgrade della stanza se sai qualcosa di Rose Olindo. Siamo tutti di quella famiglia. Tu sei arrivato appunto alla psicologia e praticamente da subito, già dall'83, hai iniziato a lavorare nei servizi per la salute mentale. Quindi hai iniziato a lavorare con i matti, li possiamo chiamare così?
Sì, credo che li possiamo chiamare così, non so come dobbiamo essere chiamati noi quando siamo un po' fuori di testa. È una questione molto non filosofica, molto, molto, molto concreta. Credo che fra un po' ci arriveremo, quando ci sarà anche da noi, come c'è in giro negli Stati Uniti, in Inghilterra, un sindacato di matti, diranno: noi vogliamo essere chiamati così. Nel frattempo io credo che l'espressione più corretta sia dire persone con disturbo mentale, però già dire disturbo insomma è una questione. Dobbiamo aspettare che arrivi una voce collettiva sindacale che dice: noi vogliamo essere chiamati così.
Un movimento che si autodetermini in qualche modo.
Un movimento che si autodetermini e che dica, litigando, noi vogliamo. Ci sono dei pezzetti di sindacato, insomma. E credo che sia un compito degli operatori dei servizi di salute mentale. Io l'ho fatto per una venticinquina d'anni. Un pezzetto del nostro lavoro era quello di incoraggiare anche la nascita di una voce collettiva delle persone che hanno l'esperienza del disturbo mentale, ma non come atto di bontà, perché a me, che sono un operatore, sapere come la pensa qualcuno che ci è passato è una cosa che serve, è un portatore di esperienza. Nei servizi di salute mentale più civili d'Italia, un po' a Trento soprattutto, ci sono ci lavorano delle persone che hanno attraversato il disturbo mentale e che quindi hanno quelli che sanno per esperienza, insomma, no? Ed è una cosa molto banale e al tempo stesso molto bella. Cioè, se tu fai la cosa più scema, che so, andare in vacanza in Puglia, niente contro la Puglia, però a volte ti informi ufficialmente, ma chiedi anche a un amico che c'è stato, e se ti capita che la tua vita è interrogata da una questione di salute mentale, se c'hai uno che c'è passato, si chiama sapere esperienziale.
Sì, poi hai usato una parola importante che è civiltà. E allora, insomma, la civiltà non è stata un ingrediente che fin da subito ha accompagnato la storia dell'approccio alla salute mentale, della cura della salute mentale e in particolare della follia. Ma ci arriviamo. La determinazione, dunque, quindi il fatto di sapere come chiamarsi e come chiamare quello di cui stiamo parlando. A Sigmund ogni tanto, in realtà in ogni puntata, perché io ho il terrore dei commenti su Instagram, partiamo dalle basi, cioè cerchiamo proprio di definire, di dare una definizione inoppugnabile di quello di cui stiamo parlando. Io ho cercato la parola follia sull'Enciclopedia Treccani e quindi, se mi permettete di leggere, faccio proprio una brevissimissima spiegazione. Se si cerca appunto definizione di follia, dice: termine utilizzato comunemente per indicare stati generici di alienazione mentale, siano essi direttamente riconducibili a specifiche configurazioni patologiche, quindi a persone malate o legate a comportamenti incomprensibili. In generale, se allarghiamo un po' il tema della ricerca, riusciamo ad arrivare ad una formulazione di questo tipo, con il termine follia o pazzia, che usiamo in maniera insomma alternata, si indica una condizione psichica che identifica una mancanza di adattamento nei confronti della società, che già, no, non è una cosa che riguarda soltanto te, ma riguarda te nel tuo contesto sociale, spesso anche in maniera non pienamente consapevole, attraverso comportamenti, relazioni interpersonali e stati psichici alterati che possono causare sofferenza psicologica per il soggetto. Poi ci sono i vari ambiti in cui questo si declina, quindi per esempio nel contesto giuridico si chiama instabilità mentale, nella professione medica si chiamano appunto malattie mentali, ma tendenzialmente stiamo parlando di malattie, di disturbi che possono avere cause interne o esterne, quindi o predisposizioni genetiche o traumi a malattie appunto, ma che siamo concordi nel raggruppare sotto una certa sintomatologia, che quindi riguarda le allucinazioni, un certo distacco dalla realtà, una scarsa consapevolezza del proprio essere nel mondo. Ti trovi con questa?
Sì, mi trovo. E poi forse ancora la questione chiave è quella che accennavi, e cioè come questo rimbalza, quello che tu ti porti dentro, una insoddisfazione, insofferenza, una tristezza che non è la tristezza di sempre, ma qualcosa di più inquietante, un demone che ti porti dentro. Quello, secondo me, che poi fa la differenza è come questo rimbalza e come ti viene poi rimbalzato dall'ambiente circostante. Se tua zia, se mia zia, sempre meglio dirlo,
ma guarda, mia... puoi fare quello che vuoi con mia zia, non è...
Esatto, utilizzo tua zia. Se tua zia fa delle cose bizzarre, delle cose che sono... già, insomma, chi lo sa. Insomma, però se tua zia è povera è più facile che venga considerata matta. Se tua zia è molto ricca è più facile che venga considerata estrosa, insomma.
Eccentrica.
Eccentrica. E questa è la storia di quello che ha fatto la psichiatria. Gli ospedali psichiatrici, poi ne parleremo... sono sempre stati pieni di poveri. Per i ricchi c'è un altro percorso, e questo per dire che quello che siamo è molto determinato da quello che ci viene restituito. Insomma, io posso essere fuori come un balcone, fuori come un babuino, fuori come una barca a vela, se però quelli che mi circondano, la mia famiglia, gli amici, il luogo dove lavoro, continuo a trattenermi dentro, ad aiutarmi, è una cosa. Se sono fuori 10 volte meno, ma abito in un contesto rigido, in un contesto in cui i confini sono molto marcati, è più facile che io abbia, che mi venga messa l'etichetta di follia. L'etichetta di follia è una scoperta sociologica americana, si chiama molto adesiva. Cioè, l'etichetta di folle è molto adesivo, insomma, e mi permetto, mamma, solo come esempio, nei primi anni della mia vita lavoravo in una comunità dove abitava una ventina di persone che erano stati per molti anni, 5, 10, 15, 20 anni in manicomio, e piano piano provavano a ricominciare a rifarsi una vita. All'interno di questo, tutti gli anni andavamo per 2 settimane in vacanza, di solito in Liguria. E non so come abbiamo cominciato, però andavamo io e una mia collega Elena Bernacchi, che faceva l'educatrice. Avevamo cominciato che andando in questi alberghi in Liguria, in cui l'albergatore capiva, gli veniva detto che era un gruppo di persone, non è mai successo niente di particolare, però un po' strane, il primo di noi che arrivava, o io e Elena Bernacchi, diceva all'albergatore: guardi, le devo dire una cosa importante, domani per la seconda settimana arriva, diceva la Bernacchi, arriva un altro dei nostri, lui è convinto di essere uno psicologo, mi raccomando, lei non lo contraddica. Io arrivavo e dicevo: sono Cirri, e l'albergatore mi diceva: lo psicologo,
certo. Cioè,
qualsiasi cosa io facessi, questa etichetta non potevo togliere. Dovevo aspettare l'anno dopo, quando si cambiava albergo, e dire: guardi, domani arriva una signora veramente che non sta bene, la Bernacchi, che è convinta di essere l'educatrice, insomma. E questo per dire, mi è tornato sulla pelle quanto sia difficile, quanto sia adesiva l'etichetta di matto.
Esatto, l'etichetta di matto. L'etichetta di matto, che è un'etichetta appiccicosa oltre che adesiva, mi viene da pensare proprio vischiosa, è un'etichetta che ha accompagnato la storia della pazzia, cioè questo viscidume, questo appiccicume ha accompagnato la storia della pazzia, perché la storia della pazzia è la storia della sua stessa emarginazione, cioè quello che dobbiamo fare per capire in che modo abbiamo provato negli anni, nei secoli, a trattare con i malati di mente, con i matti, con i folli, con i pazzi, è capire dove li abbiamo allontanati il più possibile dallo sguardo di tutti. Se facciamo una ricerca a base, scopriamo che si parlava di luoghi di contenimento, mettiamola così, quindi non ancora ospedali psichiatrici, non ancora manicomi, ma comunque uno spazietto un po' spostato dalla luce, in cui le persone con disturbi, con malattie mentali, venivano rinchiuse. Parliamo ancora prima del Medioevo. Poi, durante il Medioevo, insomma, si è cominciato a usare queste bellissime torri, questi fantastici monasteri, per metterli elegantemente spostati dai riflettori. Questi monasteri poi sono diventati i primi istituti di cura, di trattamento della malattia, che poi sono diventati ospedali psichiatrici, che poi sono diventati i manicomi. Cosa è successo? Che nel frattempo ci è piaciuto un po' alla società questo fatto di avere il posto dove mettere quelli un po' fastidiosi, no? E e abbiamo cominciato a decidere chi erano quelli fastidiosi. Quindi, per esempio, c'è una definizione che possiamo leggere nella legge 36 del 1904, che è una legge voluta dal governo Giolitti, che vi leggo per farvi capire come abbiamo lavorato per tanti anni sulla cura della malattia mentale. La legge poneva sotto custodia nei manicomi le persone affette per qualunque causa di alienazione mentale, quando siano pericolose a sé o agli altri e riescano di pubblico scandalo. Se decidiamo che tutte le persone che riescono di pubblico scandalo sono matte, nei manicomi ci finiscono le prostitute, ci finiscono gli omosessuali, ci finiscono...
Ma la metà della redazione del Post, credo.
Guarda. Vogliamo di tutta.
Matteo Bordone, obiettivamente, di pubblico scandalo.
Matteo Bordone sta proprio alla cassa.
Cioè... Luca Sofri, un uomo che in qualsiasi condizione meteorologica usa un gilet.
Ma io ho un gilet oggi, questo cosa Prego. Dice di me? Che sto al piano sopra, probabilmente alla stanza accanto a quella di Sofri. Però, insomma, se pensiamo a questo, pensiamo a quanto poi l'idea di avere un posto dove spostare chi non ci piaceva, chi ci sembrava non normale, chi ci sembrava pericoloso, scandaloso, chi abbiamo razionalmente, normalmente pensato che meritasse uno spazietto a parte... Quello è un lasciapassare per tante cose. Tra l'altro, per esempio, chi era considerato matto veniva automaticamente iscritto al casellario giudiziario. Quindi la malattia era automaticamente un reato.
La malattia era automaticamente un reato ed è stato così fino sostanzialmente fino al 78, fino a questa la riforma, la legge 180. Chi aveva un problema di salute mentale, ma anche se non l'aveva, chi era marginale, chi era povero, chi era... disallineato, chi era nato fuori dal matrimonio, chi era appunto marginale, poteva trovare posto in un manicomio, e chi era in manicomio dopo un periodo di osservazione perdeva dei diritti, cioè non era più persona, diventava si diceva internato, cioè non poteva sposarsi, non poteva votare. Non poteva comprare un'auto, insomma, non era più persona. E quindi come se era che la Costituzione non valeva per chi aveva un problema di salute mentale che stava in manicomio. Ed erano tanti, quando arriviamo all'inizio, sulla fine degli anni 50, che è il culmine dell'epopea manicomiale in Italia, ci sono più o meno 100 manicomi, 98 per la precisione, e c'erano dentro 100.000 persone, cioè una fetta molto molto alta di persone, cioè era una questione. E al tempo stesso i manicomi non piacevano a nessuno, perché lo sapete, esperienza comune, mettere persone in un luogo chiuso provoca una degenerazione della qualità della vita. Le persone non sono più persone perché perdono abilità, perdono capacità, perché vengono trattate come cose, perché i luoghi chiusi sono un luogo di violenza.
La storia che noi raccontiamo e che ti abbiamo invitato a raccontare è proprio la storia che ha rivoluzionato questa visione, ed è una storia che inizia, lo leggo perché non voglio sbagliare, il 16 novembre del 1961. Cosa succede quel giorno?
Succede quel giorno che un signore entra in un manicomio, nel manicomio di Gorizia, ma questo c'entra poco perché i manicomi erano dappertutto in Italia, e di più, i manicomi erano un format. C'erano in tutto il mondo ed erano dappertutto assolutamente uguali. Piccola digressione, il Giappone, che per sua cultura fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale non aveva i manicomi, poi quando viene occupato e amministrato dagli Stati Uniti, velocemente, come un virus, il modello del manicomio investe anche il Giappone, e in poche decine di anni i giapponesi hanno decine, centinaia di migliaia di persone in manicomio. Ma noi siamo a Gorizia, è il 16 novembre del 61, e nel manicomio di Gorizia arriva un nuovo direttore, è un signore di 37 anni che si chiama Franco Basaglia, e contraddizione, lui è lì per fare il direttore aveva un potere immenso e non ha mai visto un manicomio, perché Franco Basaglia è uno sconfitto, lui avrebbe voluto fare la carriera universitaria, viene da Padova, clinica delle malattie nervose e mentali, è lì da Da dopo la laurea è molto bravo, ha ottenuto la libera docenza, cioè l'abilitazione a diventare ordinario, ha scritto molto alle sue pubblicazioni, ma il suo professore, l'ordinario, si chiama Giovan Battista Belloni, gli dice che lui non farà mai carriera e gli spiega anche perché è un po' poco allineato, perché legge troppi libri di filosofia. Vasaglia leggeva le filosofie del Novecento, l'esistenzialismo, e questo fa di lui una persona non affidabile per la neurologia, per la psichiatria di quel periodo, che è molto biologica, e quindi gli tocca la carriera di serie B, gli tocca il manicomio di Gorizia per caso, perché il vecchio direttore è morto qualche mese prima in un incidente stradale. E Vasaglia entra in questo luogo, non ne ha mai visto uno, e poi ci racconterà molti anni dopo che la prima impressione è una cosa che lo connette con una cosa che gli è successa nel passato e che c'entra col discorso che tu facevi sui luoghi chiusi dove rinchiudiamo pezzi di mondo, perché Vasaglia dice: qui nel manicomio di Gorizia c'è lo stesso odore che io ho sentito quando sono stato 17 anni prima per 6 mesi in carcere a Venezia. Era antifascista, aveva dei volantini nella borsa, è stato 6 mesi in galera, e dice c'è lo stesso odore del manicomio, che è un odore di piscio e di morte. Quindi si parte da questo pezzetto di antifascismo. A me spiace dirlo, ma Vasaglia era antifascista. E poi,
no.
e poi Vasaglia dice che lui vorrebbe andarsene, perché quello che vede... quello che vede sono le persone legate, sono le chiavi, sono la violenza, sono tutte le persone in divisa, sono queste centinaia di uomini e di donne separate, rigorosamente separate, che stanno in questi enormi padiglioni a girare intorno senza far nulla, insomma. Vede le persone legate al letto, le persone legate al termosifone, o le persone legate ai ciliegi giapponesi che ci sono nel giardino di Gorizia, e vorrebbe andarsene, perché dice che si vergogna, che prova la vergogna, e questo dovrebbe farci riflettere sul potere enorme di quando proviamo la vergogna, perché dice che cosa posso fare io qua, insomma, e poi decide di restare, e comincia con un gesto forse simbolico ma anche potente, perché è documentato nelle prime ore in cui Vasaglia è nel manicomio di Gorizia. C'è l'ispettore capo, che è una figura molto importante del manicomio, questo si chiama Michele Pecorari. Questa storia mi ossessiona a livello che so i nomi. Il vecchio direttore si chiamava Cano, Antonio Cano. Michele Pecorari dà al direttore il libro delle contenzioni, cioè un librone in cui sono segnati i nomi delle persone che la notte prima sono stati legati al letto, e il direttore deve firmare, deve vistarlo. È un gesto da niente, si è sempre fatto così, e l'ispettore Pecorari porge a Vasaglia una stilografica. Vasaglia la prende, sembra che ci pensi per un attimo, quelli che ci sono dicono sembra un istante lunghissimo, e poi dice in veneziano: e mi no firmo. È un gesto di rifiuto, un ripensamento. E poi Vasaglia, che è da solo in questa situazione, mosso dalla vergogna e mosso da questo rifiuto, comincia a pensare qualcosa che noi l'umanità non abbiamo, nessuno aveva pensato prima: la possibilità che esista un mondo senza manicomi, una società senza manicomi, una città che non ha alla periferia un manicomio. E comincia a pensarlo, è un pensiero che lui dice mi mette i brividi, e poi comincia a farlo molto 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 lentamente, ma anche molto velocemente, cominciare a smontare. Lui non vuole modernizzarlo. Nel 64 va a Londra a parlare di un convegno internazionale e parla della necessità della distruzione del manicomio, e comincia a smontarlo, a slegare qualche persona, a togliere qualche rete con molta cautela, con molto timore, perché è una cosa che nessuno ha mai fatto. A un certo punto racconterà, ma molti anni dopo, che quando fanno un passo molto importante, cioè aprono insieme contemporaneamente le porte di tanti reparti, siamo nel 1964, sono molto preoccupati, sono un po' tesi, e poi dice non succede niente, ci rimaniamo quasi male, non succede niente. E poi succede che piano piano Franco Basaglia per alcuni mesi è veramente da solo, poi viene raggiunto da un suo collega, si chiama Antonio Slavic, sono amici ma si danno sempre del lei e parlano soltanto in veneziano per non essere intercettati, cominciano come primo atto terapeutico, lo chiamiamo così, di cambiamento, a fare una cosa che non si è mai vista fare nel mondo, cominciano a parlare, a cercare di parlare individualmente con ciascuna delle 650 persone che non sono persone internate nel manicomio, e cominciano a mettere in moto una macchina di cambiamento.
Ti ho sentito parlare a proposito di questo con il professor Galimberti e tu hai raccontato un aneddoto che è anche molto facile da immaginare, perché noi ci immaginiamo come dovesse essere in quegli anni parlare con un matto, e a volte i matti non parlano.
A volte i matti non parlano, sì, c'è un esempio che dice di questa volontà ostinata, di questo pensare qualcosa che prima non è stato pensato, perché a un certo punto Basaglia chiede all'amministrazione provinciale, il manicomio è un pezzo della provincia, chiede di avere a disposizione degli interpreti dallo sloveno, perché nel manicomio di Gorizia ci sono molte persone la cui vita è stata schiantata dall'esodo, dall'Istria, dagli effetti della guerra, e tanti sono finiti dopo il campo profughi, tanti sono finiti in manicomio e tanti quindi sono di lingua slovena, e qualcuno in provincia ha dei dubbi perché gli dice: ma professore, ma questi sono catatonici, gente che è qui da 15, da 20 anni e questi non parlano. E Basaglia dice: allora voglio un interprete per gente che tace in sloveno, insomma, per dire quanto bisogna crederci di quanto, e quanto, come dice Basaglia, poi quanto con prudenza, con energia, con voglia, quanto le cose cambiano. Poi Basaglia è uno che viene dall'università, ha studiato, importa dalla Scozia un modello che si chiama della comunità terapeutica, uno psichiatra inglese in Scozia. Si è inventato il manicomio, nel manicomio un grande gruppo che discute, perché hanno il manicomio pieno di giovani uomini distrutti dalla guerra che sono diventati matti, e allora fanno la comunità terapeutica, e Basaglia va in Scozia, impara, importa, e mettono in atto questa straordinaria macchina di cambiamento. E da notare che noi adesso la raccontiamo, è un orgoglio del nostro paese, e che in quel periodo hanno tutti contro, e contro la politica che è molto impaurita, e contro il sindacato. Io sono un uomo della CGIL, la CGIL era contraria perché non lo capiva, e contro la Chiesa, sono contro i giornali, ha dalla sua l'opinione pubblica, e quindi è come se tutti fossero contrari a qualcosa e fosse d'accordo il posto, per dire l'assurdità della cosa.
E il fatto che ci si metta così tanto tempo ad applicare poi la legge Basaglia, la legge passa nel 1978, la sua reale applicazione, quindi poi la chiusura effettiva dei manicomi, avviene nel 1990, se non sbaglio.
Nel 96 addirittura, 96, nel 96, ecco. con un pezzetto messo nella legge di bilancio da Rosi Bindi. Perché è un cambiamento talmente, talmente profondo, talmente importante, e perché poi le psichiatrie sono sempre molto, molto preoccupate, ci sono sempre moltissime, moltissime resistenze, quindi è un cambiamento molto, molto, molto lento, però è un cambiamento irreversibile, è un cambiamento. Adesso l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice ai 197 paesi membri dice insomma ai paesi del mondo: fate una legislazione sulla salute mentale che sia il più possibile simile a quella italiana, fate dei servizi di salute mentale che siano il più possibile simili a come li hanno fatti a Campinas, che è in Brasile, a Lille in Francia, dove hanno lavorato molti basagliani, e soprattutto che siano il più possibile simili a come sono fatti a Trieste. Insomma, questo per dire che è un'eccellenza.
Abbiamo fatto scuola.
Abbiamo fatto scuola.
Il racconto di questa rivoluzione basagliana tu l'hai, l'hai fatto, l'hai portato in giro in quante date?
Ma è, forse una sessantina di date.
Ecco, no? Mi hai detto poco, in una sessantina di date con questo progetto, questo spettacolo che si intitola tra parentesi, la vera storia di un'impensabile liberazione, per la regia di Erika Rossi, in cui siete in dialogo su una bellissima panchina rossa, tu e Peppe Dell'Acqua.
Peppe Dell'Acqua è uno psichiatra salernitano la cui vita è stata, ha partecipato a questo cambiamento. Lui racconta di frequentare da studente la clinica universitaria di Napoli, che descrive come un luogo misero, un luogo di assenza di relazioni, un luogo dove il primario gira fra i letti, seguito dagli aiuti, seguito dagli assistenti, seguiti dagli interni.
E dice: non fate le basagliate.
Esattamente. E Peppe Dell'Acqua racconta che c'è qualcuno dei suoi colleghi che è un po' più... Che sa qualcosa di basaglia. Peppe Dell'Acqua non ne sa nulla, che fa delle cose minime. Il pomeriggio uscire per andare a prendere un caffè al bar con i pazienti che sono ricoverati lì, e l'ordinario, il professore dice sempre: nella mia clinica non si deve basagliare. Allora Peppe Dell'Acqua dice: che minchia vuol dire non si deve basagliare? E si appassiona e va a trovare Basaglia, che nel frattempo è stato allontanato da Gorizia e per un breve periodo di tempo sta a Colorno, vicino Parma. Anche questo è un pezzetto di questa storia. Gorizia era amministrata dalla Democrazia Cristiana, che a un certo punto non tollera più questo cambiamento così importante, così imponente, che attira molto l'attenzione, e quindi emargina Basaglia. E Basaglia accetta l'invito di Parma, che è amministrata dal Partito Comunista, però anche il Partito Comunista non ce la fa, non ce la sente, e dopo qualche tempo lo allontanerà lì. E allora Peppe Dell'Acqua racconta di essere andato lì un po' incuriosito a chiedere, e incontra Basaglia, che gli dice: allora vieni con noi a Trieste. Perché? Perché la storia sta ricominciando, perché c'è un giovane amministratore democristiano che si chiama Michele Zanetti, ancora fra noi. Se non ci fosse stato Michele Zanetti, questa storia non avrebbe avuto il secondo tempo, che permette a Basaglia di giocare in secondo tempo, di riprovare a fare quello che non ha potuto fare Gorizia, di provare a farlo a Trieste. E Basaglia, che ha capito la persistenza della psichiatria, delle vecchie psichiatrie, dice che non vuole dei vecchi psichiatri, perché sono tutti prigionieri di quelle ideologie, e si circonda di persone giovanissime. Fa un reclutamento veloce. C'è uno psichiatra, adesso è uno psichiatra, allora era uno studente di medicina, neanche laureato, a Milano, Leo Naon, che racconta di essere andato una sera a Milano al Circolo Turati a sentire Basaglia che presenta un suo libro. Basaglia era molto famoso, i suoi libri vendevano molto, e dopo la presentazione lui e un suo amico vanno a salutare Basaglia, a chiedergli qualcosa, e Basaglia gli dice: ma venite anche voi a Trieste, venite a vedere, venite a fare con noi. E Leonaone e l'amico gli dicono: ma grazie professore, ma quando potrebbe essere? E Basaglia gli dice: ci sarebbe il treno di mezzanotte. Per dire che la velocità è un pezzetto di questa trasformazione. E poi lo fanno, cominciano a cambiare il manicomio di Trieste, fanno delle cose sulle quali non stiamo a fermarci, e poi fatto questo cominciano a pensare una seconda cosa che non era mai stata pensata prima da nessuno: che cosa si fa in una città al posto del manicomio per quelli come noi che sono un po' fuori di testa, cioè costruire una rete di servizi di salute mentale che mai prima era stata pensata al mondo, perché eravamo tutti prigionieri di questo format.
Il tema è... l'argomento è è enorme, è densissimo, è spessissimo, e all'interno del tema vale la pena di prendersi il tempo di raccontare ogni singola storia, perché è proprio dalle singole storie che poi si è potuto ricostruire un metodo, si è potuta immaginare un'alternativa, e le storie che hanno composto questa rivoluzione per una volta tanto non sono sacrifici, no? Invece sono costruzione, ed è un fertilizzante, ecco, per un cambiamento reale. Noi non abbiamo più tempo, quindi questa strana puntata di Sigmund, che rovescia un po' le regole basi del nostro podcast, finisce qui, però con grandissimo piacere vi dico che potrete continuare ad ascoltare il racconto su Franco Basaglia e su questo universo che ha, insomma, così ben caratterizzato la storia del nostro paese dalle parole di Massimo Cirri in un futuro podcast del Post.
Grazie, grazie Daniela.
Grazie al dottor Massimo Cirri.
Grazie,
grazie mille. Grazie.
Viva il Post, viva Luca Sofri.
Viva Luca Sofri, viva il Post. E io non ho avuto ancora occasione di ringraziare davvero, ma proprio fortissimissimo, tutti quelli che ascoltano Sigmund. Insomma, è stata un'accoglienza veramente calorosissima, quindi grazie, grazie mille.
Daniela Collo, yeah.
Massimo Cirri.
Morning, cioè il podcast che faccio ogni mattina per il Post, si potrà ascoltare gratis senza abbonamento dal 10 al 19 maggio. Partiamo dall'inizio. Sono Francesco Costa, sono il vice direttore del Post. Ogni mattina da ormai 3 anni mi sveglio presto per leggere tutti i giornali e poi raccontarli dentro Morning. E non solo, insieme alle notizie, alle cose più importanti, alle cose da sapere, cerco di raccontarvi da giornalista anche un po' di dietro le quinte dentro Morning, dei giornali, dei meccanismi che fanno l'informazione. Morning è un podcast normalmente rivolto alle persone abbonate al Post, ma appunto, siccome compie 3 anni, per ascoltarlo dal 10 al 19 maggio basterà semplicemente scaricare l'app del Post, che è gratis, registrarsi con un account gratuito anche quello e ascoltare Morning, Morning Weekend, anche l'archivio. Se volete, se siete curiosi, è una buona occasione per provare. Prometto che ascoltando Morning non vi mancheranno poi per tutta la giornata gli argomenti di discussione. Prometto anche che non parlo sempre così veloce. A presto!